villeggianti e residenti, buongiorno. Proposti da... Carissimi villeggianti, oggi è il 21 di novembre 2023, martedì. Siamo alla settimana 47, giorno 325. E ve lo racconto io, il giornale. Ci sono le notizie del villaggio, un appello di Radio Fornace, e parlerò della bicicletta, piccoli gesti e trasporti, toponimi di Mercallo, che cosa ascoltare oggi, un trattato su Varano Borghi, la seconda data, e di Busto Grande, 100 anni fa, il primo capitolo. Notizie dal villaggio. Esiste un lavorio intenso nel gruppo di WhatsApp, miglioriamo la Fornace, e arrivano proposte che vengono catalogate e numerate. Si tratta di una lista che serve per ragionarci sopra uno a uno e poi anche sviscerate. Tante non sono menzionate perché sono insopprimibili e senza possibilità di riduzione, quindi tasse, manutenzioni ordinarie, eccetera. Comunque mi prendo agio a tenerle in considerazione perché una volta ben definite andranno pure discusse in consiglio dall'amministrazione e anche da tutti gli altri soci. Oggi come oggi è ancora presto per una qualsiasi considerazione. Troppo presto. Chissà se avrà un futuro. Il ludico però è il più colpito. Facciamo un conto approssimativo. 310 piazzole. Per 3.000 euro sono 930.000 euro circa. Un altro conto. 40.000 del ludico su 930.000 praticamente è il 4,3%. Togliere tutto il ludico è togliere il 4,3%. Risparmieremmo ciascuno 129 euro all'anno. Per arrivare ai 2.000, come qualcuno ha anche detto, ce ne sono ancora 870 euro da togliere per ciascuno. Boh, ce la faremo mai. Comunque continuiamo la ricerca perché questo gruppo WhatsApp intende ad arrivare a qualche scopo, ma vediamo come. Però è anche vero che un po' mi sono scocciato sentendo tutto questo. Radio Fornace fa un appello. Chiedo a tutti i villeggianti e non se è possibile avere disponibilità di televisori vecchi da portare in discarica. L'importante è che abbiano una porta USB e un telecomando. Servono per il ludico, probabilmente. La bicicletta. Dalle alte biciclette a oggi. Mancava poco per arrivare alle biciclette moderne. In fondo bastava inventare i pneumatici, la catena, lo sterzo, la trasmissione posteriore, il telaio di carbonio, i freni, i raggi, ma anche il sellino. Bah, quei squiglie. Ora la bicicletta era davvero pronta a diversificarsi nelle forme più svariate e inutili. All'inizio del secolo scorso questo mezzo di trasporto ebbe una grandissima diffusione in tutto il mondo, nonostante la sua incompatibilità con gli altri utenti della strada, che erano le carrozze prima, le auto dopo, e che ogni anno provoca la morte di circa chissà quanti ciclisti. Infatti, secondo un articolo apparso recentemente sul prestigioso Times, la bicicletta è l'invenzione che dà più possibilità di lavoro ai becchini. ancora piccoli gesti sui trasporti, sempre in movimento ma sostenibile. Prediligi camminare, la bicicletta o i mezzi pubblici sulle brevi distanze. Cerca di evitare di prendere la macchina o l'aereo quando non è necessario, soprattutto sulle brevi distanze, preferendo invece il treno. Condividi l'automobile con altre persone per percorrere lo stesso tragitto o parte di esso. Derivanti dal termine latino formica e fornace, denominata Furnas, è una zona nota di Mercallo poiché ospita ancora oggi tracce di quella fornace che per quasi mezzo secolo è stata centro lavorativo per gli abitanti di Mercallo e dintorni. Il forno di proprietà dei fratelli Colombo è stato alimentato con l'argilla proveniente dalla zona del Cret, del limitrofo comune di Comabbio, e successivamente con una cava nello stesso comune di Mercallo, in una zona a ridosso del lago di Comabbio, che poi ha dato vita al laghetto o Pai, piccola pozza d'acqua ora indipendente e distante circa 150 metri dal lago. Questa cava di estrazione dell'argilla e la fornace erano collegati da un binario sul quale scorreva il materiale che veniva cotto nella fornace, rimasta attiva fino agli anni 60 del Novecento. Cosa ascoltare oggi? N988, Varano Borghi, appunti, il numero 2. Sono appunti su Varano Borghi. Questo serve per conoscere il territorio. E la lettura della settimana, al martedì. Busto Grande, 100 anni fa. Il capitolo primo. La prima metà dell'anno 1852 fu, almeno per Busto Arsizio e i circostanti paesi, per la non ordinaria scarsezza di piogge, grandemente asciutta. Così è scritto. E non piove per parecchi mesi, e i germogli di segala facevano fatica ad allungarsi di qualche centimetro sul terreno arido e ciottoloso che circonda il borgo. L'inverno non accennava ad andarsene nonostante il sole e faceva numerose ricomparse congelate e improvvise. La notte tra il 21 e il 22 aprile calò sui campi un'eccezionale brinata che distrusse quel poco che ancora resisteva alla siccità. Il termometro aveva segnato parecchi gradi sotto lo zero e aveva fatto rabbrividire di freddo e di paura gli abitanti. Così il raccolto fu perduto e alla miseria si vennero ad aggiungere la carestia e la fame. In giugno le montagne del Varesotto e dell'Ossola si coprirono di neve e i venti soffiarono sul borgo una nuova ondata di freddo. Si arrivò, sempre all'asciutto, ai primi di luglio, quando un caldo tanto soffocante quanto improvviso si accanì contro la popolazione sfiduciata. Il 25 luglio finalmente si aprì il cielo e rovesciò sui campi e sulle case una gran massa d'acqua che durò qualche giorno e allagò quel poco che era cresciuto in tanto squallore. Sembrava però che la stagione ormai dovesse riprendere il suo normale corso. E il 26 luglio il dottor fisico Ercole Ferrario venne chiamato a vedere 7 ammalati, il 27 8 altri. Così cominciò la pestilenza. Il borgo di Busto Grande, per chi veniva da Milano e dalla Castellanza, lungo la strada che si staccava dalla Napoleonica all'altezza della Cascina del Buon Gesù, si presentava come uno dei grossi borghi incolori della campagna dell'Alto Milanese, anzi, senz'altro più rosso. Cascine sparse su un terreno avaro, sempre in attesa di acqua, sia che questa dovesse venire dal cielo o dagli uomini, come fanno fede le numerosi frequenti processioni e i non meno numerosi progetti di irrigazione, che già da allora e da secoli ingombravano i tavoli delle autorità cosiddette costituite. Il borgo conservava, visto di fuori, le solite caratteristiche, anche se all'inizio della strada a Ballone si potevano notare dei segni diversi dai consueti. Un lungo viale alberato, con un bando municipale del 1810, o presso poco, aveva ridotto ad uso di passeggio pubblico con piantagioni esotiche, siepi carpanili, cunette e altro. Ma si notavano anche all'ombra discreta delle piantagioni esotiche alcune delle numerose costruzioni, stanzoni o stanzonelli, e si chiamavano adibite alla lavorazione del cotone, che si erano andate sviluppando in tutta la zona, dalla Castellanza a Gallarate, facendo centro a Busto, ove, vuoi per il carattere degli imprenditori, pronti a ogni iniziativa e ad ogni rischio, vuoi per quello degli abitanti che ostinatamente cercavano alle fabbriche da secoli quello che la terra non dava loro a sufficienza, e si erano rapidamente sviluppate e ingrandite fino ad assumere il carattere di una vera e propria industria. Scriveva già nel 1614 un canonico farraginoso storico bustese che, su una popolazione di poco più di 7.000 anime, ma si contavano 140 officine aperte e oltre 60 chiuse, il che può almeno significare che nei periodi di intenso lavoro battevano a Busto, nel 600, ben 200 fabbriche, più quale meno importante, ma tutte decisamente piene del fracasso di numerosi telai. Il dottor Ercole Ferrario allora era uno dei tre medici che facevano il servizio condotto per i poveri. È nato a Gallarate, laureatosi a Pavia, se n'era venuto a Busto per esercitare la professione, coltivando a un tempo la ricerca erudita, la lettura dei classici, il piacere di scrivere, insomma, tutta quella infarinatura umanistica così frequente nei medici del secolo scorso. Soprattutto amava studiare, rifacendosi alle antiche esperienze, la vita di alcuni medici saliti in fama e scriverne con qualche commento non privo di interesse. Amava la sua e la nostra terra e ne studiava gli uomini e le loro occupazioni, il vitto, le condizioni delle abitazioni, le possibilità agricole e di tutto rendeva conto quasi ogni anno in qualche breve memoria che veniva pubblicando sui giornali o sulle riviste. Era un uomo meticoloso e preciso, prendeva nota degli avvenimenti e segnatamente a questi che stiamo raccontando e che hanno per oggetto quel morbo di cui abbiamo fatto cenno all'inizio. Mio intento è solo di descrivere l'epidemia che ho dovuto curare specialmente per ciò che essa si presentò con alcuni sintomi non comuni a siffatto morbo. Che se la storia che io ne darò riuscirà meschina e difettosa, come lavoro di un oscuro e un indotto medico, massime ove si voglia mettere a ragguaglio di quelle stesse da oculati abilissimi medici, nutro però fiducia che non abbia a essere del tutto spregevole il motivo dell'unico vantaggio che derivami dalla posizione mia di medico condotto. Imperoché le migliori e più accreditate, almeno in quanto io ne so, descrizioni che di tal morbo si hanno, e furono opera di medici che lo osservarono negli ospedali, e perciò molte particolarità concernenti, specialmente l'eziologia, non poterono a loro essere ben note. Laddove fra i malati che io curai, io verso continuamente e conoscone appieno le abitudini, le occupazioni, la maniera di vitto, la condizione delle loro abitazioni, ogni cosa insomma che li riguarda. Così scrisse, e più sotto. A più chiara intelligenza di quanto sono per esporre, giova avvertire che Buster Sizio è una assai grossa borgata della provincia di Milano, popolata da quasi 12.000 abitanti, dediti al commercio e alle manifatture del cotone e all'agricoltura. Qui vi ha sempre quantità grande di malati, essendo, per quanto pare a me, e fatti debiti ragguagli, il numero di essi, in questo borgo, almeno il doppio di quello dei circostanti paesi, e ciò per motivi a questo borgo speciali. Il servizio sanitario affidato a 3 medici chirurghi condotti e a un flebotomo. A questa condotta è aggiunto anche il comune di Sacconago, con la popolazione di circa 1.700 anime. E questo è servito per il turno mensile dei medici di busto. Il personale sanitario è insufficiente, poiché quando assi per Sacconago un sol medico, devi attendere a una popolazione di circa 5.600 individui, molte dei quali alloggia in numerose cascine, delle quali parecchie sono lontane da 1 a 2 miglia dal comune e molto discoste tra loro. Ora, chi ha il terziere più zeppo di poveri, come è il caso mio, quando ha anco Sacconago è veramente oppresso da faticosissimo lavoro, a motivo che dei molti ammalati e delle cascine, che sono per me 45, in cui abita meglio di un migliaio di persone, sicché talvolta non si può attendere convenientemente alle cure. www.redigio.it e la storia continua.
www.redigio.it e la storia continua.